ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio e benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, ma disponibile anche in replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30 e poi in podcast sul nostro sito internet webradio.admr-chiari.it. Questa è la puntata numero 20 della quarta stagione, avrà come ospite, peraltro preannunciato da tempo, Massimo Priviero, lo stesso artista con cui questo programma ha preso il via ormai più di 3 anni fa. Devo dire che quella di oggi è probabilmente una delle interviste più intense che abbia raccolto, perlomeno in questi tempi recenti. La definirei quasi di carattere confessionale, perché il cantautore veneto, come del resto è avvenuto nel suo ultimo album, ha raccontato tutto se stesso, i suoi sogni, i suoi principi, il suo modo di intendere la musica, ma anche di affrontare la vita come uomo e come artista. Massimo Priviero sarà con noi fra poco proprio per raccontarci della sua più recente fatica discografica, Diario di Vita, che, come ormai capita sempre più spesso anche in Italia, è uscito sia su CD che su LP, oltre che naturalmente in formato digitale. Prima di lasciare partire l'intervista, però, come succede abitualmente, voglio farvi ascoltare un brano tratto da quel disco, mentre altri li troverete durante la nostra chiacchierata e poi al termine. Non tutti, purtroppo, perché Diario di Vita è molto lungo e diverse tracce superano e anche abbondantemente i 5 minuti. Quella che ho scelto per aprire, diciamo ufficialmente, questa puntata di Folk Beat si intitola Voglia di Vivere e con la musica di Massimo Priviero vi auguro buon ascolto.
Voglia di vivere, che vieni e vai in ogni giorno d'amore e di rabbia, di quel che sai. Son sotto il mio sole che guardo su, sorrido, piango ed ancora mi chiedo che c'è di più. Faccio il mio conto di avuto e perduto, di quel che ho preso con anima forte, di quel che ho dato. Lo so che è un gioco fantastico, infame, la vita mia. Faccio il mio meglio ogni volta, poi così sia. Ed ho questa voglia di vivere che mi lascia lì senza fiato. Ho questa voglia di vivere anche quando mi chiedo chi sono, anche quando mi chiedo perché sono nato. Voglia di vivere, me che vuoi, sento in testa, nel sangue giù in vena e nei passi miei. Se mi vuoi bene, io ti bacerò. Poi se mi spari, lo sai già da un pezzo che mi rialzerò. Giuro su Dio, non è mai peccato provare a restare in piedi in un tempo scassato. E se c'è un male portato dal vento che fa il nome mio, gli dirò sappi che il mio viaggio in terra l'ho scritto io. E ho questa voglia di vivere che mi lascia lì senza fiato. Ho questa voglia di vivere anche quando mi chiedo chi sono, anche quando mi chiedo perché sono nato. Giorni assassini in cui il prezzo che paghi non ti basta mai. Ci saranno giorni bambini in cui giochi da solo e sorridi ai tuoi guai. Ci saranno giorni in cui capirai che vincere non conta niente, ma conta soltanto capire tu cosa sei. Voglia di vivere, tu come stai? La giostra gira ed ognuno da sempre si fa i conti suoi. Lo so che è un gioco fantastico e infame, la vita mia. Faccio il mio meglio ogni volta e poi così sia. Io faccio il mio meglio ogni volta, poi così sia. E ho questa voglia di vivere che mi lascia lì senza fiato. E ho questa voglia di vivere anche quando mi chiedo chi sono, anche quando mi chiedo perché sono nato.
Ciao Massimo, grazie per essere con noi e bentornato a Folk Beat, perché tu sei stato il primo ospite di questa mia trasmissione qui su ADMR, per cui è un grandissimo piacere ritrovarti.
È un piacere mio ed è un piacere ulteriore, visto che mi hai detto che ho inaugurato il tuo viaggio all'interno di questa forma di comunicazione.
Allora, naturalmente sei qui con noi oggi soprattutto, ma non esclusivamente, perché se magari abbiamo qualche minuto in più ti chiederò anche qualcosa che hai fatto in passato, però siamo qui per parlare del tuo ultimo album, Diario di vita, naturalmente. Sì. Non poteva che avere un titolo così, un disco del genere.
Beh, ti dirò, all'inizio quando scrivevo, componevo, incidevo le canzoni che poi sono finite dentro l'album, avevo messo Diario di vita come titolo provvisorio e accumulavo canzoni. Poi mi rendevo conto che effettivamente invece quello che stavo facendo era effettivamente un diario di vita, e quindi alla fine quello che era il titolo provvisorio all'inizio è diventato il titolo definitivo, e come sai è una scansione canzone dopo canzone dell'esistenza mia, ma in generale credo anche che una generazione soprattutto possa identificarsi con i passaggi che ci sono dentro, ecco.
Io credo che anche i giovani potrebbero identificarsi, anzi dovrebbero farlo,
lo spero,
con le canzoni che hai scritto, perché sono veramente molto rilevanti. Senti, ma in pratica alla fine, pur non essendo nato come un album a concetto, in un certo senso l'è diventato.
Sì, è così, perché adesso, al di là delle famose frasi sulle chiusure dei cerchi e sul punto della vita o eccetera eccetera, dopo 36-37 anni che faccio album ne ho fatti credo 17, 18, non lo so, comunque è un viaggio che comincia ad essere molto lungo. Diciamo che queste fotografie che ci sono canzone dopo canzone danno un pochino unità a tutto l'album, il bambino che diventa ragazzo, che diventa uomo, che prima guarda il suo futuro, che guarda e poi al suo presente, e poi diventa anche importante il ricordo, che non è mai nostalgia, perché comunque, come tu sai, io ho una scrittura che tende a valorizzare qualcosa che potresti chiamare forza di vivere, no? E sì, quindi automaticamente diventa positivo, tra virgolette, il mio viaggio, diventa una forma di esistenza anche orgogliosa, sia riguardo il passato che riguardo i valori in cui uno si identifica, riguardo il suo modo di stare al mondo. Ecco, per esempio, il discorso di fare musica in un certo modo, nella mia testa è sempre stato anche un modo equivalente di stare al mondo, per cui anche il mio pubblico, la gente che mi è vicina, si identifica non soltanto in una scelta musicale, ma anche in una serie di modalità esistenziali che
possiamo
sono anche
di valori veri e propri.
Di valori sono, ma certo che sono valori, ma meno male che riusciamo qualche volta a usare ancora un termine che è molto desueto in questi tempi che viviamo. Sono valori di vita, sono cose che danno appunto senso alla tua esistenza, ecco.
Io ho contato, mi pare che sia il tuo 17° album, però
ecco,
potrei anche
grazie.
Sbagliare.
Mi sbaglio io, sì.
Spero certo, che tu certo. Non sia superstizioso, anche perché ho letto che potrebbe essere il tuo ultimo album. Questo mi spaventa un po', devo essere sincero.
Allora, non è facile da dire e non è neanche una cosa che a me piace raccontare, perché è possibile, ci sono anche delle motivazioni che altri artisti o che musicisti così mettono in piazza, e io invece ho un mio modo, quindi evito assolutamente di farlo, per cui io non voglio né, non è un argomento, diciamo, che di cui mi piace parlare, ma è possibile che da un punto di vista degli album che chiameremo fisici, nonostante io abbia un pubblico ancora parecchio legato all'oggetto fisico, quindi sia il CD che il vinile, è possibile che sia anche un punto di approdo, ma sono le cose che uno sente nel momento in cui esce il suo album e magari arriva abbastanza stremato alla fine, avendo messo dentro tutto quello che ha, che è una caratteristica parecchio mia di quando faccio l'altro, cioè alla fine non averne proprio, aver dato tutto quello che hai, come quando fai un concerto.
Certo.
Mi è capitato di suonare, mi capita di suonare con 1000-2000 persone, e con 20, 30, 50, 100 persone per me cambia niente, e devo dare tutto quanto quello che ho.
Questa è una cosa che non capita molto agli artisti italiani, diciamo.
Beh, questo l'hai detto tu, io l'ho sempre pensato, preferisco fermarmi qui, perché la parte, diciamo, live performance di molti, soprattutto di certe generazioni di cantatori italiani, è stata molto spesso poco propensa a darsi in maniera energetica, nel senso buono, sul palco. Quindi hanno avuto parecchio questa tara, diciamo, un pochino molto più legata alla scrittura, alla realizzazione di buoni dischi, a volte di grandi dischi, molto meno dal mio punto di vista, molto meno le performance live, che spesso non sono così eccezionali, ecco, diciamo, per usare un eufemismo.
Ne parlavo qualche tempo fa con Marco Gompi, che tu sicuramente conoscerai,
sì.
A proposito di una frase che mi è stata riportata da Grace Slick, l'indimenticata cantante, sì, di Jefferson Airplane. Lei sosteneva che dopo i 50 anni il rock non è più un linguaggio con cui un artista dovrebbe esprimersi. Lei infatti ha scelto la pittura, per esempio. Tu cosa ne pensi in merito? Io so che, scusa, ancora, sì, aggiungo anche a tal proposito che ho letto da qualche parte che tu vorresti diventare un folk singer piuttosto che continuare a essere un uomo di rock and roll.
Sì, io penso che il mio approdo, adesso torniamo al discorso che facevi prima, è probabile che l'approdo vero, almeno per me, sia proprio quello. Cioè, mi piacerebbe molto scrivere, che è una cosa che poi ho già fatto, perché qualche anno fa uscì anche una autobiografia romanzata che avevo scritto io, che era venuta dopo una biografia ufficiale che avevano scritto su di me, ma vabbè, insomma, la scrittura mi intriga molto, e poi mi piace molto la dimensione, che è un pochino per me tornare alle origini, cioè quando ero ragazzo, la dimensione, chiamiamola chitarra, voce armonica, dove è quella cosa lì, in riferimento a quello che tu dicevi della Grace Slick, non ha età, nel senso che comunque io non c'è una scadenza sul fatto che ci sono delle modalità che a un certo punto un artista, se non è semplicemente legato tutto al business, a quello che rappresenta, e allora va avanti a fare il verso più o meno a se stesso, nel senso che va sul palco a 70 anni facendo finta di averne 35, perché generi talmente tanto, hai tanto consenso, generi tanti soldi, se non è quella dimensione lì, chi può scegliere spesso è chi è i veri artisti. A un certo punto il ragionamento che ha fatto la Slick lo fanno proprio, premesso che si può fare del grande rock and roll chitarra, voce, armonica, assolutamente, certo. Se vogliamo chiamarlo rock and roll, per quello che ha senso,
certo.
Quindi sì, però sarà così, è probabile che io andrò in quella direzione anche molto presto come dimensione della mia vita.
Io da ragazzo ero un solitario che guardava il mondo assai da lontano. Il mio rifugio era santa solitudine e il suono del silenzio che mi toccava piano. Giuro, facevo tutto il mio possibile nel nome di quel che chiameresti amore, credendo in ciò che per me era nobile e avere dei nemici mi dava più sapore. Sai, cercavo il mio sogno senza fermarmi mai in ogni giorno della vita mia. Sai, cercavo il mio sogno e lo stringevo in mano finché un alito di vento lo portava via. Dicevo, venderò cara la mia pelle fin quando il mondo non mi ascolterà, finché il mio sogno volerà su nel cielo come campane di libertà. Mia madre avevano facce buone, figlie di province italiane in riva al mare. Quando ho pane, lavoro e una bella casa, erano tutto quello che dovevi avere. E i miei amici con mani in pezzi su strumenti dicevano: ma sì, che facciamo qua? Che il rock and roll è una poesia di strada, mica la storia di perdenti nei bar. Sai, cercavo il mio sogno senza fermarmi mai in ogni giorno della vita mia. Sai, cercavo il mio sogno e lo stringevo in mano finché un alito di vento lo portava via. Dicevo, venderò cara la mia pelle fin quando il mondo non mi ascolterà, finché il sogno volerà su nel cielo come campane di libertà. La vita poi corsa veloce e ognuno in fondo dal meglio che ha. Confesso il fiato che ho ancora in gola, come fossi un alpino sui monti, un bimbo che corre a scuola. Forse la musica è finita, dolce amico mio, fottuta dal tempo dell'idiocrazia. Resta che mi dà voglia di vivere e salvare un pezzo l'anima mia. Passi da che ero bambino, piango, sorrido e mi rialzo da solo. A volte inciampo sulle mie parole e sento il sangue scorrere nelle vene. Clamante la mia voce nel deserto, ancora in cerca di santa follia. Poi se ti chiedi dove son disperso, rispondo in cerca della casa mia. Sai, cercavo il mio sogno senza fermarmi mai in ogni giorno della vita mia. Sai, cercavo il mio sogno e lo stringevo in mano finché un alito di vento lo portava via. Dicevo, venderò cara la mia pelle fin quando il mondo non mi ascolterà, finché il mio sogno volerà su nel cielo come campane di libertà. Dicevo, venderò cara la mia pelle fin quando il mondo non mi ascolterà, finché il mio sogno volerà su nel cielo come campane di libertà.
Però il sogno è comunque un omaggio al rock and roll, il sogno delle canzoni del disco, diciamo.
Sì, sì. Il sogno era un ragazzo, era la storia di un ragazzo di 20 anni che si trova, sto semplificando, in una cantina, in un garage, inseguiva questo sogno da realizzare, che era quello di, era la storia di un ragazzo solitario, come ero io, molto sognatore, molto idealista, così, che inseguiva questo suo sogno, che poi non era semplicemente il sogno, cavolo ne so, di far dischi e di far successo, no? Era il sogno di realizzare se stesso principalmente. Sai, io posso dirti che quando avevo 20 anni, quello che volevo e quello che sognavo della mia vita era quello di vivere della mia musica, quindi dei miei concerti e dei miei dischi. Ho avuto molti alti e bassi, ma se dovessi fare anche due conti, perché poi te li chiedono i conti pratici, perché quando la gente ti dice sì, ma tu non sei arrivato a riempire San Siro come sembrava 30 anni fa che avresti potuto fare. E dietro ci sono delle scelte che uno, che un artista fa, e potrei dirti che facendo i conti dietro ci sono anche 500.000 di dischi che ho venduto, cioè detto così proprio.
Che non sono pochi, io, assolutamente. Non sono,
anche quando si vendevano tanti dischi comunque non sono proprio robetta. Quindi te lo dico come se rispondessi a quelle domande che ti fanno, che ti mettono, che ti misurano, no? E sì. Quindi è così. Ma il mio sogno era quello di vivere di quando avevo 20 anni, visto che fai riferimento a quella canzone, era di vivere della mia musica, dei miei dischi, dei miei concerti. Questo è quello che è successo per 40 anni, ecco.
Comunque, al di là della vena più cantautorale, preferisco definirla, sì, così, perché per me il termine, sì, folk è un termine molto ambiguo, nel senso che mi spiego facilmente. Molti cantautori, soprattutto in quello che viene definito indie folk, in realtà non sanno assolutamente nulla della tradizione musicale della loro terra, soprattutto anche in America, dove però comunque la situazione è sicuramente diversa, perché quella tradizione è già impressa nel loro DNA. E dicevo, il rock and roll è comunque poi fondamentalmente la musica con cui sei riuscito a esprimerti forse meglio, a comunicare più direttamente. Ma tu, da decano della scena musicale italiana, perché ormai appunto sono oltre 30 anni che sei in giro, come ti senti oggi e come vedi la situazione del rock? Perché il rock è cambiato in una maniera incredibile rispetto a quando hai cominciato tu.
Allora, quando mi chiedono questo, io rispondo che la parola rock intanto è abbastanza poco, da almeno 20-30 anni significa molto poco, nel senso, perché dovremmo prima stabilire che cosa vuol dire. Io aggiungo che io sono nato all'inizio degli anni 60, quindi non è che l'ho vissuta da ragazzo, quello che è successo, che ho visto da ragazzo. Aggiungo che c'è stato un ventennio nel Novecento, che fondamentalmente sono gli anni 60 e gli anni 70, dove è stato fatto praticamente quasi tutto, che è stato un ventennio praticamente di miracolo, di liberazione dal punto di vista musicale, ma dal punto di vista
sociale,
scrittura, sociale, esatto, tutto quello che ci puoi mettere sopra. E succede così in tante cose che non riguardano ovviamente solo la musica. Io, tra l'altro, sai che ho... mi porto dietro anche una laurea in storia contemporanea, sì, quindi diciamo un pochino di... Ma Ti faccio un esempio: il Rinascimento durò qualche decennio, secoli e secoli fa, ma segnò la vita per secoli e secoli, capito? È un esempio, prendilo tra virgolette. La stessa cosa nella musica contemporanea, nella musica chiamiamola rock o pop, il titolo è abbastanza secondario. Quel ventennio lì ha segnato tutto, ha messo tutte le strade maestre. Quello che è venuto dopo è stato, a parte ci sono stati grandi band, grandi artisti, eccetera, quelle non hanno tempo e non hanno spazio, no? Ma che in qualche modo hanno sviluppato queste strade maestre che erano state fatte. Io, anche per generazione, sono stato in Italia uno che si è infilato dentro quella strada maestra e poi ha raccontato la sua storia. Dopodiché, tornando all'oggi, ho fatto questo cappello al discorso perché tornando all'oggi io ascolto poco, che non sia quando magari vado in giro, sono, che ne so, anche in un bar, in un centro commerciale, ascolto quelle radioline che passano sotto e trovo tutto molto spesso parecchio orribile. La comunicazione che c'è ha banalizzato tutto, ha reso tutto quanto qualcosa di uniforme e onestamente, sai, non c'è nessuna carica di tipo sociale in un certo modo di fare musica, è semplicemente la ricerca di avere più o meno successo. Ora, per chiudere il discorso, siccome ovviamente sono un idiota, può pensare che al successo corrisponda il talento, quello che viene va bene, nel senso che gran parte delle cose che hanno dei talenti non arriva al successo e non lo conoscerai mai, certo. Ovviamente, il più delle volte. Prendi quello che viene più o meno o imposto o pompato o che accade, te lo prendi e te lo porti a casa. Rimane il fatto che a me dice molto poco, il suono che sento in giro da tanti anni, ormai da almeno 20 anni, 10, 15 almeno sicuri, non è un suono che mi entusiasma particolarmente, però magari sai, forse semplicemente non è il mio, forse semplicemente non lo capisco fino in fondo.
Per quanto riguarda la musica, purtroppo in Italia abbiamo l'annoso problema dei mass media che chiaramente non possiamo affrontare perché sarebbe troppo complicato e ci vorrebbe molto tempo. Però tu che sei comunque nato con la musica americana fondamentalmente dovresti essere, credo, contento che il sound americana, che tu conoscerai perfettamente, poi in realtà contiene un po' tutti quei suoni, quei generi, quegli stili che insomma hanno fatto la storia del rock americano, molta americana non è che rock americano, ecco, diciamo.
Certo, guarda, è quello che dicevo prima, io quello che mi ostino è che anche quando si definisce, si parla della mia musica e di aggiungerci al termine rock la parola autore, cioè mi piace molto come definizione rock d'autore, perché comunque questo ti mette in un piano, in una modalità che esce dagli stilemi facilmente riproducibili di quello che può anche essere chiamato rock, capito? Però io faccio del rock d'autore. Dopodiché in Italia, da sempre, visto che parlavi di media, la parola rock è poco compresa, è molto banalizzata e quindi non puoi neanche andare tanto oltre. Da noi c'è stata storicamente la distinzione, cioè quello che è diventato popolare, che chiamiamo rock, era un linguaggio spesso da bar, no? Da slogan, da molto poco di cifra poetica, che invece era quella che avevano i cantautori praticamente detti. Noi abbiamo fatto questa separazione qui, totalmente incongrua, perché nessuno sarebbe andato negli Stati Uniti a dire a Dylan se è più rock o se è più folk o queste cose qua. È musica d'autore ai massimi livelli che si esprime secondo il linguaggio che uno ha dentro, secondo il linguaggio che uno conosce e che di volta in volta ha una predominanza in una direzione rispetto ad un'altra, no? Invece noi abbiamo fatto quelli che, se sei un cantautore, allora se sei il massimo vai al Tenco, dove io sono stato peraltro ospite 2 o 3 volte. Ma sei troppo rock, allora se sei troppo rock, la musica d'autore, quella storica, tende a dirti, anche no. Allora il rock da noi deve spogliarsi della poesia e raccontare gli sfigati di bar, che non c'è.
Vado via, avevo gli occhi già lontani, in quella sera a casa mia, ti dissi guarda che io me ne andrò e e seguirò il destino dove va. In questa terra lascio il cuore, ma se rimango poi si spegnerà. Ma ovunque sarò, ovunque sarai, questo suono batte dentro noi. Non finirà mai. Ero ragazzo, avevo sogni meravigliosi uguali ai tuoi. Ma cresci in fretta che domani e ieri sei uomo e non lo sai. Dicesti hai strada da fare ed una stella poi ci troverà. Hai la tua voce per volare, ci si rivede un po' più in là. Ma ovunque sarai, questo suono batte dentro noi. Ovunque vivrò, ovunque vivrai, questo suono non finirà mai. Il mondo, ho respirato il nord e il giù, e questo suono ragazzino per mille volte mi ha tenuto su. Sai, qui non c'è bene comune, ognuno si fa i cazzi suoi, solo salvarsi è un gran lavoro e resti in piedi finché puoi.
In mente che da qualche parte ho letto che tu hai detto, parlando di cantautore di rock, che a differenza sì. che nel rock and roll, intendendo per rock and roll naturalmente tutto quello che abbiamo detto prima,
sì, certo.
I cantautori italiani non sono in grado o comunque non sono stati capaci di far suonare le parole. Vuoi spiegare un po' questo concetto?
È molto semplice. Quando tu usi delle ritmiche, dei beat, dei BPM, che chiameremo per capirci più rock, automaticamente il tuo vocabolario, l'uso delle parole, si indirizza in una direzione rispetto ad un'altra e si riduce. Cioè io quando faccio un pezzo, tra virgolette, rock, più in tiro, se vuoi così, sì, automaticamente riduco il mio vocabolario, la mia, anche la mia cifra poetica, perché uso un vocabolario più piccolo per far suonare di più delle parole, quindi l'uso delle sibilanti, l'uso, insomma, non voglio entrare troppo tecnicamente. Mentre nelle canzoni, diciamo, più nelle ballate, più nelle cose più larghe, ho molti meno limiti, cerco di tirare fuori molto di più la mia parte, chiamiamola poetica, no? Di scrittura, non mi faccio, meno questo tipo di problemi. E il punto è proprio questo, che molto spesso la musica d'autore italiana, quando si metteva a pescare e andare dalle parti di quello che chiamiamo rock and roll, invece non faceva questo tipo di modalità, per cui alla fine non usava questo tipo di modalità, usava lo stesso vocabolario che usava normalmente quando scrivevi una canzone, chiamiamola acustica, e il problema è molto spesso che le canzoni non suonano. Il segreto spesso di tante canzoni, visto che parlo anche di musica americana, ma in generale, è l'uso di parole spesso che suonano più di altre e che ti servono proprio per questo. Suonano nel senso che si incastrano meglio, sto usando un linguaggio, ripeto, sempre semplice, si incastrano meglio con il supporto ritmico che c'è sotto, con gli strumenti con cui vai a incrociare la voce. E quindi questo tipo di lavoro, che sembra una stupidaggine, ma è un lavoro della Madonna se uno lo fa bene, è un lavoro che molta musica d'autore italiana non ha mai fatto, non ha mai considerato, e invece è fondamentale, almeno per come la vedo io, poi sai.
Tutto chiaro. Comunque, rispetto al disco precedente, questo è un album sicuramente più elettrico. Ha una caratteristica che ho notato, è che comunque parte più acustico, leggermente più intimo, se preferisci, diventa sempre più sostanzioso, più corposo, più robusto nei suoni, e alla fine ritorna un po' a quello che era il principio, con un brani un pochino più contenuti. Però verso la fine, quasi alla fine, Ritratto addirittura ha un finale, non è proprio l'ultima canzone, ma ha un finale in crescendo, quasi orchestrale.
Morriconiano.
Esatto.
Allora, l'unità del disco, del concept, la dà il diario di vita. Io ho fatto quello che hai detto tu, e quindi non mi sono posto dei problemi o dei limiti riguardo l'uso di fare, tra virgolette, un pezzo più acustico, un pezzo più rock, un pezzo più in tiro. Io ho usato il linguaggio musicale che mi serviva per tradurre quella canzone, per tradurre quel passaggio del diario di vita. Quindi c'è a un certo punto una canzone che si chiama Il Suono, che hanno usato come primo singolo, che è un pezzo dove io faccio suonare il sax alla fine, che è un pezzo che ha un suono, per esempio, assolutamente springsteeniano, dichiarato. Ma perché? Perché quel suono lì era il suono che noi, quando eravamo 18-20 anni, amavamo e usavamo, ovviamente, correvamo dietro, in quel caso, al suono di Bruce, e quindi io lo riporto in quella canzone lì, cerco di suonarlo, cerco di rendere, di fare questo quadro di questi ragazzi che suonano, che erano innamorati di quel tipo di suono, quindi aggiungo pure il sax alla fine, quindi è una citazione, se vuoi, di Clemons, dello Springsteen dell'epoca, e la vedo così. Il primo pezzo e l'ultimo pezzo invece sono assolutamente scarni, acustici, con un finale dove abbiamo fatto un'orchestrazione modello Morricone, perché... E sono pezzi lunghi, tra se vai a vedere, sono pezzi da 7-8 minuti. Però sono canzoni tutte legate alla poesia della parola, e alla fine volevo questo tipo di orchestrazione, questo struggimento, perché mi serviva a sostenere la storia che c'era dentro. Non devono esserci limiti, ovviamente, nel linguaggio che usi. Per cui questo è quello che è avvenuto in questo album. L'unità di tutto lo dà il diario di vita. Diciamo i capitoli del diario di vita.
Certamente, anche il suono tra l'altro è un omaggio al rock and roll, non solo dal punto di vista musicale.
Sì. Certo.
Comunque va detto che in questo disco non mancano affatto episodi, diciamo, di tipo cantautorale più classico, come appunto Ritratto, come Il Fiume, che è una canzone secondo me meravigliosa. Io, credimi, tutto l'album in verità mi ha emozionato, ma questa è una canzone che mi ha commosso addirittura. È una canzone sulla memoria, sulle radici e anche sul ritorno alla terra. E poi citare Matteotti non è facile in una canzone, secondo me, oggi.
Certo, ma mi fa molto piacere quello che dici. Il fiume è l'inizio del viaggio, ed è, immaginati, io sono cresciuto in riva al mare e dove c'è la foce del Piave, e racconto del mio dialogo di ragazzino con mio nonno in questo caso, che aveva fatto la prima guerra mondiale e mi indicava il bosco a distanza da dove andavamo noi, a distanza di pochi centinaia di metri, dove lui aveva combattuto e di cui lui non riusciva a parlarne, perché comunque era stato pluridecorato, eccetera, eccetera, ma aveva ammazzato la gente. Dopodiché, visto che citavi Matteotti, io vengo da... come famiglia, come estrazione, era una famiglia che, usando un termine bellissimo ma che oggi è parecchio desueto, è una famiglia socialista. E Matteotti, oltre a essere stato quello che è stato in termini di martire, no, dell'antifascismo, è stato era un socialista riformista, veneto peraltro come sono io, quindi c'era anche pure questa cosa qua. E quindi lì ci stava benissimo e io sono felice di averlo detto, perché lui era un riferimento esistenziale per mio nonno, per la mia famiglia, per il mondo, diciamo, dove sono cresciuto, ecco, questo era. Dopodiché Il fiume è anche per me una canzone molto molto importante, perché poi io ero legatissimo a mio nonno, a questa sua figura che cerco di un pochino di ritrarre in questo album. Avevamo questo dialogo preferenziale, diciamo che io ero il suo nipote preferito, e immaginate, durante gli inverni ci capitava di fare queste camminate insieme, queste chiacchierate insieme.
Ho detto prima la memoria, il ricordo, la storia, a parte la tua laurea in storia contemporanea, però sono concetti e riferimenti che ricorrono molto spesso, ma da sempre, nelle tue canzoni.
Sì, sì, perché mi piace, non ho bisogno, la ricerca, come dicevi tu, delle radici, di chi sei figlio, ti aiuta moltissimo a comprendere chi sei, a vedere il tuo presente, a immaginare il tuo futuro e anche a capire meglio quello che il tuo presente, usando delle chiavi ulteriori che hai, avendolo magari studiato, letto, approfondito, ti dà delle chiavi ulteriori per comprendere il tuo presente. E mi piace che venga fuori questa cosa, mi piace scrivere le canzoni, mi piace raccontare queste cose, perché le trovo estremamente belle da fissare e molto utili per comprendere, come dicevo, il tempo che vivi anche oggi, ecco.
C'è un fiume che scorre dov'è casa mia, che poi bacia il mare, veloce vedrai. Quando ero bambino andavo lì sulla riva, ora un po' ti racconto se mi ascolterai. Un vecchio un po' strano era il mio amico migliore, ma di mio nonno alla fine gran cose non so. Lui mi diceva: lo vedi quel bosco vicino? Gli ho sparato al nemico, ma mai racconterò. Ed anche un giorno mi disse: so che hai musica in cuore, prendilo come un regalo che ti ha fatto il buon Dio. Magari scrivere canti sarà il tuo mestiere, capirai lungo il viaggio quale destino è il tuo. Ora ho da dirti una cosa importante, che io spero in mente tu ben fisserai. Ti vedo figlio del mondo e andrai spesso distante, ma qui c'è la terra tua, non scordartelo mai. Ogni cosa tu sei, ogni cosa sarai, questa terra sul fiume, fino al mare da noi. Ogni cosa tu sei, ogni cosa sarai, questa è la terra tua, non scordartelo mai. Lui lasciò questo mondo in un giorno d'estate, come chi non ha il fiato per restare qua, e lo fece, vi giuro, un po' sorridendo. Me lo ricordo bene che io stesso ero là. Era più o meno un anno dall'ultima volta, passate insieme noi due sulla riva del fiume, e lui mi aveva parlato come chi apre una porta. E quello che è in testa lo vuol dire bene. Ho combattuto in quel bosco e fui forse il più audace, ma più sacro del Piave è sacra la pace. Poi l'ideale di un uomo io l'ho fatto mio, Giacomo Matteotti, questo era il nome suo. E ho tirato su figli e amato una donna sola, lavorando da mulo dall'alba alla sera. Ho anche girato il mondo e un po' questo lo sai, ma qui c'è la terra mia, non l'ho scordato mai. Che ogni cosa tu sei, ogni cosa sarai, questa terra sul fiume fino al mare da noi. Ogni cosa tu sei, ogni cosa sarai, questa è la terra tua, non scordartelo mai. Ti dirò che anche adesso, dopo tanta mia vita, ed aver visto paesi e forse mille città, specie verso il tramonto quando è primavera, finisce che a volte io ritorno là e mi siedo in silenzio sulla riva del fiume, come se fosse un segreto che ancora abbiamo io e lui. E poi chiudo gli occhi per sentir la sua voce che mi dice: bambin, non scordartelo mai. Che ogni cosa tu sei, ogni cosa sarai, questa terra sul fiume fino al mare di noi. Ogni cosa tu sei, ogni cosa sarai, questa è la terra tua, non scordartelo mai. Ogni cosa tu sei, ogni cosa sarai, questa terra sul fiume fino al mare da noi. Ogni cosa tu sei, ogni cosa sarai, questa è la terra tua, non scordartelo mai.
Thank you.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Ci sono due, beh, in realtà sono quattro parole che però in coppia ricorrono in almeno un paio di canzoni. E sono La Santa Solitudine, di cui tu già hai fatto cenno, ma anche La Santa Follia.
Sì, mi fa piacere che fai questo tipo di, che hai colto. Sì, sono due cose fondamentali nella mia vita, sì, quando ero ragazzo e poi quando sono diventato adulto, poi ho cominciato a fare la mia carriera, le mie cose, è stata questa, la mia capacità, la mia fortuna di essere un ragazzo che non soffre, ero ovviamente un ragazzo, un uomo che non soffre di solitudine, quindi che ha bisogno della solitudine, che ha bisogno di trovare se stesso, che ha bisogno di stare con se stesso, che ha bisogno di silenzi, che ama i silenzi, quindi il mare, i boschi, e non soffre per questo, anzi va a cercare quel tipo di dimensione. È la santa follia perché se tu non hai quella parte lì, alla fine non vai da nessuna parte, cioè non riesci a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che poteva essere predisposto per la tua esistenza. Cioè, io avrei potuto da ragazzo dire ok, ho fatto il liceo classico, mi prendo la mia laurea, ho fatto pure 4 anni di conservatorio, così e faccio che cavolo ne so, l'insegnante di lettere e fare una vita molto più semplice, no? Cioè, non sto sminuendo, certo, ovviamente, certo. Sto dicendo che poteva essere tranquillamente un percorso e invece ho deciso di giocarmi il mio sogno, di farlo diventare il mio mestiere.
Ecco, diciamo che la santa solitudine è quella che ti ha permesso di cominciare a scrivere, perché ritrovandoti in te stesso, ritrovandoti con te stesso, hai avuto anche la possibilità di esprimere una vena artistica, compositiva.
Certo.
La santa follia è quella che ti ha dato il coraggio di cominciare un cammino che è sempre arduo, soprattutto qui in Italia.
Certo che lo è, certo che lo era anche all'epoca, ma sai, adesso faccio lo storico, come diceva, che però adesso faccio la figuraccia perché non mi ricordo chi lo diceva, forse Demostene, ma comunque il segreto della felicità per chi prova ad essere felice, che qualche volta ci riesce, è mettere insieme due termini, uno si chiama coraggio e l'altro si chiama libertà. Se tu riesci a mettere insieme questi due termini in certi passaggi della tua vita, allora conoscerai quella che chiamiamo vera felicità. Ecco, questo è detto così. E quindi ho integrato quello che hai appena detto tu.
E a proposito di la forza di vivere, no? In sostanza, che è un po' la caratteristica, diciamo, che è presente in tutte le tue canzoni. Secondo me in questo album ancora di più, nonostante tu in passato hai dato dei titoli ai dischi che sono veramente dei manifesti. Nessuna resa mai, non mollare, dolce resistenza. Però in questo disco la forza di vivere, cioè lottare sempre e comunque per essere se stessi, è molto più presente che in tutto quello che hai fatto in passato, proprio perché questo album fondamentalmente di questo parla.
Sì, ma è quello che dici tu. Ma è, questo è, i titoli servono anche, no, per timbrare, come dicevamo, un modo di stare al mondo, un'idea, una... Tu hai parlato di forza di vivere, ecco, forza di vivere era anche un possibile titolo di un album che avevo in testa, ma sarebbe stato meno bello di Diario di Vita, sicuramente, però è quello che dici tu, questo album qui attraversa il bambino, il ragazzo, l'uomo, così, con questo tipo di esigenza, con questo tipo di cosa che ha dentro, di desiderio e di ricerca e insomma, torniamo ai discorsi di prima, questo bisogno di coraggio, questo bisogno di libertà, questo bisogno di credere che la tua vita ha un senso, questo bisogno di cercare qualche forma di realizzazione, perché altrimenti cosa stiamo qui a fare, insomma, se non ci giochiamo le nostre carte in qualche modo, tirando fuori il massimo di quello che abbiamo, stiamo qui a perdere tempo, e quindi non è stato almeno il mio caso e penso che non dovrebbe esserlo, a prescindere da qualsiasi scelta, non dovrebbero essere per nessuno. Quando io parlavo prima della comunanza rispetto al mio piccolo popolo, il pubblico che mi segue, la gente che mi segue, è proprio questo che fa la differenza, che abbiamo un modo di stare nel mondo simile, e a prescindere dal mestiere che uno fa, ovviamente, perché io ho avuto il destino di fare musicista, di andare sul palco, di fare i concerti, di fare i dischi e di raccontarmi in questo modo, di comporre. Altri hanno fatto ovviamente tanto altro, tanto di diverso, ma alla fine quello che ti gira dentro è molto simile alla mia, e questo crea una forma di vicinanza molto forte. A me non me ne fotte proprio un cazzo di essere un cantautore di riferimento più o meno, che piace, non piace, di moda, funziona, te lo dico proprio a cuore aperto. Non era quello che voglio dalla mia vita, non era quello che volevo, non me ne frega niente. Io volevo e voglio ancora qualcosa che sia un modo di stare nel mondo simile. Io ho queste mie armi che ti metto sul tavolo, nel senso buono ovviamente, sono la mia musica, la mia voce, il mio modo di scrivere. E voglio che ci incontriamo da qualche parte per questo, che poi tu dica sei più o meno di successo, più o meno ti mettono in prima fila, più o meno vinci i premi, da cui io storicamente ne ho presi una decina, ma sono sempre scappato, per cui cioè, non mi interessa, non mi è mai interessato. Forse i primi anni, certo. Sei 20, 25, 30 anni, boh, sei fuori, come nel mio caso, c'è molta visibilità, hai molto successo, vendi un sacco di dischi e pensi, dici, beh, cazzo, allora a questo punto diventerò una rockstar e riempirò lo stadio di San Siro. E dopodiché, fortunatamente, capisci che la tua strada è altra, che tu sei destinato a fare altro e lo scegli. E a quel punto dice arrivederci e grazie, no? A un certo tipo di modalità.
Anche se poi tu al successo sei andato, se non molto sì. vicino, cioè l'hai proprio toccato, sì, sì. I primi dischi vabbè. Della Warner mi ricordo che hanno venduto moltissimo.
Certo, te lo sto dicendo per quello. Quando io dicevo prima, io sono diventato un artista di culto, ma se li metto insieme tra i primi, ma anche dopo, arrivo a aver venduto mezzo milione di dischi. Mi riferivo a questo usando dei parametri che sono le vendite di dischi che poi adesso praticamente non esistono più, esatto. Nel senso che la gente si conta, che cavolo ne so, gli streaming, o si contano quanto sei riconosciuto dal popolino o quanto sei suonato dalle radioline commerciali o queste cose qua. Una volta si faceva i conti di quanti dischi uno vendeva, no? Per misurare più o meno, esatto. Tra virgolette, il successo che aveva avuto, e quindi io per quello uso ancora questo termine. Poi l'unica cosa, guarda, tutto quello che è avvenuto io, per me sono state scelte di vita, su cui ho anche pagato dei prezzi, ma io, se tornassi indietro, tante cose magari le farei diversamente, ma andava bene così e io preferisco pagare il prezzo per essere stato quello che sono, per essere quello che sono. Parlavamo di coraggio e di libertà, il coraggio e la libertà hanno comunque un prezzo da pagare.
Beh, tu coraggio l'hai sempre avuto, e sei riuscito a fare dei dischi con delle major, per esempio quello con sì. le cover di musica americana, sì. che insomma non so se oggi passerebbero, però già all'epoca quando l'hai fatto tu era già un confronto impegnativo con una sì. casa discografica, per cui insomma sì. il coraggio non ti è mai mancato assolutamente.
No.
Ecco, un'altra cosa che non ti è mai mancata è l'impegno sì. civile, questo l'avevo già sì. detto anche nell'ultima volta che ci siamo sì. sentiti, però in questo disco ci sono due canzoni che io potrei definire più politiche, non so se sei d'accordo, ma sono Buongiorno Anima e sì. Il migliore dei mondi possibili. Ecco, magari non lo sono tanto direttamente politiche, però ogni tanto tiri delle bordate con le parole che insomma si sentono, sono potenti.
Ma il mio modo di fare canzoni, tra virgolette, politiche è questo, cioè nel senso che io ho una collocazione ovviamente abbastanza precisa, uno mi mette da una parte, eccetera, però non mi va di fare quello che c'è molta gente che fa canzoni che chiami tu politiche, l'ha fatto un mestiere di questo, nel senso che comunque l'ho fatto diventare anche solo non più una necessità, ma una cosa che funzionava. Per me essere tra virgolette politico vuol dire, come dici tu, avere dei riferimenti, a parte per me è sempre stato schierarsi con la parte debole, con la parte fragile del mondo ed esserci, essere al loro fianco, essere un pochino la loro voce, raccontargli.
Questo si capisce perfettamente nel migliore dei mondi possibili, perché sì. dici vedo gente che non ha mai voce.
Sì, certo, dire. Certo, ma io non queste cose non mi va di dirle in pubblico, cioè se io vado ovviamente anche non pagato, ecco, per capirci, sì. nei mondi delle associazioni che si occupano delle fragilità, io queste cose qui non le metto nei miei social o nei miei siti, non mi va di dirle. Lo faccio perché è giusto che io sia così, perché le mie canzoni parlano anche di questo, e punto. Essere politico, tra virgolette, visto che parlavamo prima del fiume, nel momento in cui uso la parola Matteotti è ampiamente sufficiente per me per fare una dichiarazione politica, capito?
Certo.
Mi basta questo, non mi serve caricare eccessivamente, non, cioè, diventa una cosa che sminuisce anche quello che fai, e io È il mio modo di schierarmi. Dopodiché è chiaro, se uno va ad aprire la porta capisce perfettamente quali sono le mie idealità e quali sono i miei valori, no?
Certo.
Non penso che ci sia dubbi su questo.
In ogni giorno che viene di vita mia, in questo tempo malato sopra il mio cielo, perché questa terra non è la mia, perché in mezzo a mille sei un uomo solo, perché non c'è strada che chiami tua, perché un uomo giusto non ha mai potere, perché c'è chi muore solo in mezzo al mare, perché tuo fratello non lo vuoi vedere, perché non c'è amore, alza i tuoi occhi nel cielo. Alza le mani nel cielo e grida, alza il tuo cuore nel cielo e grida, alza la voce nel cielo e grida. Il migliore dei mondi possibili, il migliore dei mondi possibili, il migliore dei mondi possibili, non è qua, non è qua.
A proposito di associazionismo, c'è una canzone che è Il mio nome è Pace, che è
sì,
molto più con l'inno alla pace, ma è diventato però
sì,
l'inno di questa associazione
Pro-Humanity. Pro-Humanity. Sì, ecco. sì, che è un'associazione che opera in tutto il mondo. È una canzone per i volontari di pace. Questa è un'associazione che porta, fai conto, medicinali in prima linea per le guerre. Nei fronti di guerra è gente meravigliosa che si spende in interventi in prima linea, diciamo così. E loro mi hanno chiesto se Il mio nome Pace poteva diventare in qualche modo il loro inno, perché non è solo una canzone di pace, è più che altro una canzone di volontari di pace, e quindi lo usano come inno della loro associazione. Per me ovviamente è un grande piacere, è un grande onore. Abbiamo fatto anche un paio di eventi insieme a quattro mani, ne faremo degli altri, perché ovviamente la pace è un bene supremo, assoluto, no? Cioè, al di là dei tempi che viviamo, che sono molto difficili anche su questo fronte, però cosa più importante della pace? No? Ben poche cose, e quindi io sono al loro fianco e sono al fianco di chi si spende a modo proprio in direzione della pace.
Ecco. Infatti ho letto che per te questa canzone significa come un immenso abbraccio proprio virtuale, diciamo ideale, certo, a tutti quelli che lottano per la pace.
Sì.
A proposito, certo, di pace, qualche giorno fa ho sentito un discorso di John Fitzgerald Kennedy che diceva che senza la pace non ci sarà mai il progresso, la libertà individuale e diciamo la civiltà non potrà mai evolversi.
Certo, certo.
Volevo parlare di un'altra canzone perché mi viene da sorridere, scusa, perché tu hai scritto molte canzoni sul mare, così mi hai detto in passato, perché tu sei nato comunque in laguna, quindi è inevitabile che il mare per te abbia, insomma, un ruolo particolare nella tua vita. Però nel disco precedente c'era una canzone che è ambientata in montagna, anche se non è proprio una canzone dedicata alle montagne. Qui ce n'è una che parla anche delle montagne, ma c'è il mare, che però non è una canzone che parla di mare, ma è una canzone d'amore, che per te è una cosa quasi inconsueta.
Ma il mare, infatti, il mare è un reworked di una mia canzone pubblicata ancora diversi anni fa, ed è una canzone d'amore, del mio primo grande amore di quando avevo 18-20 anni, no? E quindi, siccome mi mancava in questo album qui un certo tipo di canzone, cioè una canzone d'amore propriamente detta, che non è stata mai la mia grande specialità in termini di scrittura, ma quella è una canzone che tra l'altro il mio pubblico ama molto, allora l'ho rifatta, l'ho reincisa, l'ho messa dentro, ed è una canzone d'amore parecchio struggente, ma parecchio alla fine positiva, pur una storia d'amore che finisce.
Ottimista, diciamo, più che altro, dà una visione comunque che ti permette di sperare comunque nel futuro, anche se un amore finisce, ecco.
Certo. Amore che muore, c'è un amore che nasce, per ogni sogno che muore c'è un sogno che nasce, questo è il senso del mare. Poi certo c'è la parte, diciamo, più struggente, anche malinconica, di quando io racconto di questa storia bellissima, questo grande amore, diciamo, da 18-20 anni, che poi inevitabilmente, come succede 99 volte su 100, finisce, e quindi tu la vai in qualche modo a ripensare, ti ritorna dentro, la vai a ricercare. Nel mio caso cercarla voleva dire andare verso il mare, perché io l'ho vissuta lì, poi però ho lasciato quel mare lì ormai tanti anni fa per trasferirmi a Milano, eccetera, eccetera, ma quello è il posto dove sono nato, cresciuto, dove sono stato fino a 20 rotti anni, quindi me lo porto dentro quel mare lì.
Non sapevo della tua passione per la musica celtica, irlandese e scozzese, l'ho scoperta attraverso Cantico.
Sì.
Ho trovato interessante, anche curioso, il tuo commento a proposito di come certe canzoni celtiche, per esempio Loch Lomond, che è quella a cui tu ti sei ispirato, siano estremamente tristi, ma nonostante ciò si sono trasformate in cori da stadio. Beh, questo a Loch Lomond è capitato spesso in passato, perché non so se ti è mai capitato sentire un gruppo che oggi non esiste più, i Run Rig, un gruppo di rock celtico, ecco, quando la suonavano loro dal vivo il pubblico rispondeva proprio come un coro da stadio, una cosa...
Sì, ma lo so, ma loro hanno questa modalità qui, spesso negli stadi, in Scozia soprattutto, ma ovviamente anche in Inghilterra, in Galles, usano queste canzoni che in realtà sono estremamente struggenti, malinconiche. Loch Lomond in origine era la storia di due innamorati che poi la loro storia finisce, che tornano verso il lago che era il luogo del loro grande amore, eccetera, però poi alla fine lo cantano ai tifosi, non mi ricordo se del Rangers o del Celtic Glasgow, allo stadio 50.000 persone che cantano questa cosa, quindi è impensabile. Infatti io ho preso la melodia, quello che ho scritto io è figlio di quella melodia lì, e l'ho fatto diventare una cosa più esistenziale. Non è una canzone d'amore, è una, diciamo, un dialogo con me stesso, con la vita, diciamo così.
Tra l'altro anche un che di ecologico, di rapacificamento con la natura, secondo me, questa canzone.
Ma io ho un rapporto molto forte con la natura in realtà, no? Nei suoi estremi. E se vai a vedere, io parto col fiume, in mezzo ci troverà il mare, e alla fine ritratto è una canzone che parla di un uomo che cammina da solo in un bosco di montagna, no? Quindi infatti, automaticamente sono passaggi che avvengono. Volevo aggiungerti che Cantico, perché questo ci tengo a farlo, è una canzone che io dedico è scritta in memoria anche di un grande amico, di una persona che è stato un grande amico, oltre che è stato un mio grandissimo estimatore, che era Paolo Carù, sì. Quindi fondatore del Buscadero. Perché l'ho identificato un pochino con lui è perché prima che finissi questo album qui io gli avevo mandato, come accadeva ormai da tanti anni, un paio di preascolti del nuovo disco, gliel'avevo mandati in MP3 allegato nel premissaggio per parlarne un po' insieme, cosa che facevamo spesso, e una del paio di canzoni che gli avevo mandato prima che lui se ne andasse è stato proprio Cantico, per quello che gliel'ho, perché gli stavo raccontando di questa melodia del Settecento scozzese che era genitrice, diciamo, di quello che io poi ho scritto. Dopodiché, appunto, mi serve per ricordare Paolo, al di là della sua considerazione artistica nei miei confronti, che è sempre stata, cioè, quello, il modo in cui si espose dicendo che era la voce più bella, più vera del rock d'autore in Italia, e questo è una cosa che chi ha conosciuto Paolo sa benissimo che non era niente di regalato, perché poi lui era molto ombroso, no? Come carattere. Sì. Ma al di là di questo, che è stato un piacere per me che lui l'abbia scritto, eccetera, eccetera, ma era proprio una persona speciale, e quindi a un certo punto della vita è diventato anche un grande amico, e quindi Cantico ha questa funzione anche di dedicargli alla memoria questo passaggio di vita, questo momento, diciamo, di esistenzialismo, questi conti che ti fai nel momento in cui dici vorrei parlare con qualcuno, però non c'è nessuno, parlo con me stesso, quindi parlo la mia vita, e quindi gli faccio sopra due conti, ecco, questo è.
O vita che prendi, o vita che dai, di alberi notti che volano via, di terra, d'acqua e cielo, son questi occhi miei. O vita che vieni, o vita che vai, ho fatto il mio viaggio e tu questo lo sai, volando e cadendo lungo i giorni miei, chiedendo alla mia anima che cosa sono io, cercando la mia pace e lo spirito mio. O vita che prendi, o vita che dai, gli alberi notti che volano via, di terra, d'acqua e cielo, son questi occhi miei. O vita che vieni, o vita che vai, sognato un mondo che non vedo qua, dove un uomo è giusto ed ha quel che ha. O paradisi e inferni son tutti dentro me, nei miei sogni perduti senza saper perché. O vita che prendi, o vita che dai, gli alberi notti che volano via, di terra, d'acqua e cielo, son questi occhi miei. O vita che vieni, o vita che vai, sempre la partita mia, suonando e cantando alla salute tua. Poi troppe volte ho chiesto di me cosa sarà, che cambia.
Se non avessi parlato tu, ti avrei chiesto sicuramente di Paolo Carù, perché sapevo della dedica a lui. Ti chiedo però ancora una cosa su questa canzone. C'è una modulazione a un certo punto?
Sì, c'è un salto, non entro dal punto di vista musicale, c'è un salto di tono, diciamo così, detto in modo semplice.
È una cosa che non si usa più tanto, per questo.
No, esatto, ma a me piace ancora usare quel tipo di salto lì, perché ho la fortuna di avere una vocalità importante e quindi nel momento in cui posso picchiarla in su e aprirla in quel modo, diciamo un po' epico, è una cosa che mi piace, è una cosa che ci stava e quindi l'abbiamo costruita in questi modi qua.
Ho pensato che potesse essere frutto dei tuoi lontani studi al conservatorio.
vabbè, ognuno mette giù quello che ha dentro, quello che più o meno conosce, quello che più o meno gli serve per rendere al massimo quello che poi va a incidere o quello che va a fare. Quindi Cantico è anche quella cosa lì. Devo dirti che è una canzone che piace molto quando faccio i concerti. Io non mi aspettavo, piace moltissimo al pubblico, perché è una canzone molto idealmente corale, no?
Beh, ha una melodia meravigliosa.
Sì,
anche.
Sì, si può cantare e si può coinvolgere. Immaginati come mi è capitato di scrivere una presentazione. È una canzone che si presta a berci un bicchiere di vino mentre l'ascolti, no? O una birra, o quello che vuoi, che ti rende, nel senso buono, se non ne bevi 12 che poi non sai dove sei, ma se ne bevi il giusto ti rende più bello anche la condivisione, no?
Certo.
L'essere insieme alla gente, ecco.
Senti, devo chiedere ancora due cose, però necessito di risposte brevi, perché altrimenti andiamo troppo fuori col tempo.
No, allora, assolutamente.
La prima è che per questo album hai fatto anche una serie di podcast ed è uscito anche un libro di recente, vero?
Sì, ho fatto un podcast che dura 3 minuti per ogni canzone, dove ci sono le suggestioni che riguardano la canzone, quindi non un commento ma sempre un'immagine. Abbiamo fatto questo composite di podcast che so che è piaciuto molto, me lo dice chi si occupa del mio sito ufficiale, vedendo quanta gente c'è andata dentro. A me piace molto e penso che sia fatto bene. Per quanto riguarda il libro, è un libro di accompagnamento che si può avere appunto su richiesta, e lo stanno chiedendo anche in molti, che racconta appunto del diario di vita, del senso del diario di vita, e questo è quanto. Questo è, adesso hai la risposta breve.
E tra l'ultimissima cosa che ti chiedo, a parte poi il tuo sito internet eccetera eccetera, è che come in tutti i tuoi dischi qui il suono, anche quando è molto carico comunque, e lo è, perché anche il fiume ha un finale molto maestoso, per esempio, è un suono essenziale, perché non ci sono, per fortuna, programmazioni, sintetizzatori, pertanto è un suono senza tempo, secondo me.
Bravo. Ti dirò di più, non perché non sappiamo usarli, queste programmazioni, queste cose, perché ho avuto un tecnico del suono che è formidabile, che mi segue ormai da 20 anni, per esempio, ma anche nella produzione, così, ma è una scelta stilistica, una scelta artistica. La mia musica, il mio modo di tradurre quello che sono, usa questo tipo di armi, nel senso sempre buono, e altre armi non gli interessa, non gli serve. Gli farei del male alle mie canzoni usando certe cose, quindi questo è quello che sono. Chi mi vuol bene, chi mi è vicino e chi può far proprie queste canzoni, le prende per quelle che sono o per come le ascolta quando faccio i concerti.
Ecco, tra l'altro volevo chiederti ancora chi suona nel disco, perché io non ho tutte le note di copertina, avendo solo i files digitali.
Guarda, la band è quella storica, quindi Ricky Macabruni, pianoforte, organi, Alex Cambise, chitarre, mandolino, eccetera, Oscar Palma, batteria, Fabrizio Carletto, al basso. Ci sono degli ottimi arrangiamenti un po' che ho fatto io insieme ad Alex e altri arrangiamenti che ho fatto io insieme a Ricky Anelli, che è un bravissimo musicista della Bergamasca, peraltro, e poi ci sono qua e là alcuni interventi, alcuni ospiti, ma il cuore dei musicisti sono quelli che ti ho appena dato.
Che sono anche quelli che di solito ti accompagnano dal vivo.
Sì.
Su internet, come ci dici, lo sanno tutti dove trovarti, ma mi piace che lo ricordi, ecco.
Priviero.com è il sito ufficiale, e i social ovviamente sono Facebook e Instagram, per cui, però abbiamo una comunicazione molto essenziale, cioè nel senso che la usiamo per dire dove siamo, i concerti, gli eventi, le uscite, cioè non mi troverete mai a parlare delle menate quotidiane o a prendere posizione su cose che c'è già troppa gente che parla di tutto senza sapere di cosa parla, per cui
è una cosa che condividiamo. Se, non so se
ti ringrazio
Massimo, sono io che ringrazio te, perché è stato veramente un grandissimo piacere, è stata anche una gran bella chiacchierata. Grazie veramente.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, e vi mando l'abbraccio più grande e un appuntamento a vederci nei momenti live soprattutto.
Perfetto.
A presto.
Grazie, ciao, a presto, buona giornata, ciao.
Il mio nome è pace, abito nel vento, quello che ribalta il cielo. Sono angelo dagli occhi combattenti che non può vincere solo. Sono viaggio che non è finito, sai, su a nord-est o giù in oriente. Sono quello che non ha paura mai di fissare gli occhi della gente. Io sono l'uomo, il pazzo, il Cristo. Cercami se vuoi, sono il sogno che non muore mai. Io sono il canto libero, salvami se puoi, sono il sogno che non muore mai. Il mio nome è pace, sono la tua luce che risplende nella sera. Sono terra, acqua e sole, sono inverno e primavera. Sono pane, sono pura verità che sorride in faccia al mare. Sono il viso di tua madre, sono io le sue parole. Io sono l'uomo, il pazzo, il Cristo. Cercami se vuoi, sono il sogno che non muore mai. Io sono il canto libero, salvami se puoi, sono il sogno che non muore mai. La tua strada, sono forza, sono amore. Chissà se mi puoi sentire, chissà se mi puoi vedere, chissà se mi puoi trovare. Il mio nome è pace, sono un viaggiatore, sarà giusto partire. Sono in piedi a una stazione, ma il mio viaggio non può mai finire. Sono alba giusta e chiara che si leva sulla via. Sono l'ostinato bene e ora cerco casa tua. Io sono l'uomo, il pazzo, il Cristo. Cercami se
Mio nome è Pace, la canzone che è diventata inno dell'associazione Pro Humanity di cui ci ha parlato Massimo Priviero durante l'intervista, è l'ultimo brano estratto dall'album Diario di Vita in programma per oggi. Purtroppo, come ho anticipato mentre scorreva la sigla iniziale, sono rimasti fuori diversi altri brani molto belli, ma il cui minutaggio non mi ha permesso di riuscire a inserirli nella trasmissione di oggi. Stiamo comunque per avvicinarci al termine della puntata numero 20 della quarta stagione di Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro, ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, con replica nella tarda mattinata del lunedì a partire dalle 11.30. E se per caso vi perdeste anche la replica, non dimenticate che tutte le puntate di Folk Beat sono sempre disponibili nella apposita pagina del nostro sito webradio.admr-chiari.it dedicata ai podcast. Fra 7 giorni Massimo Piviero lascerà posto a Carlo Rizzolo, un altro cantautore veneto influenzato dalla musica americana, specialmente rock, country e folk degli anni 70 della West Coast, che ha scelto però di cantare in inglese. Ci racconterà del suo ultimo lavoro personale dal titolo Four Corners. Adesso però devo concludere definitivamente questa trasmissione e il modo migliore e anche quello più doveroso per farlo è ringraziarvi per avermi seguito e augurarvi una calda buona serata.